Beh, sono sopraffatto dalle emozioni, devo dire, perché dichiaro da subito un conflitto di interessi, no? Io ho ascoltato Scarcella e mi sembra che quasi avessimo fatto lo stesso lavoro per anni e anni. Allora, il conflitto di interessi è che nel 96, quando lui si occupava di queste cose, io ero un dirigente di quella società scientifica e sul versante nazionale mi occupavo di ideare, creare, implementare quel database che poi a Brescia i colleghi di lì hanno saputo mettere a frutto in una perfetta integrazione di funzioni tra azienda e medicina generale. Effettivamente nel 96 io avrei voluto essere un medico che lavorava nell'azienda di Brescia, forse anche oggi. Allora, questa è la dichiarazione di conflitto di interessi. Poi, come posso dire, mi crea anche un certo imbarazzo venire da quel mondo, da quell'esperienza e vedere sicuramente l'esperienza che ha portato Scarcella probabilmente è la più avanzata di integrazione del ruolo del medico di famiglia, del medico di medicina generale in Italia. Io vengo da un altro contesto. Trieste probabilmente è una delle aziende che ha maggiormente sviluppato le attività distrettuali. Intorno al 96 anche noi allora cercavamo di mettere in piedi delle esperienze di medicina generale in team in cui ci si confrontava sui dati. Allora i dati erano estremamente imprecisi, oggi sono un po' meglio, sono ancora imprecisi per carità, però diciamo il tentativo di confrontarci sui propri comportamenti e di farlo tra pari e di farlo insieme all'azienda era un tentativo che anche a Trieste si percorreva. Poi la storia evidentemente ha portato a una serie di divaricazioni e oggi io fotografo quella che è la realtà di oggi da questo punto di vista a Trieste. Trieste, io mi sono posto una domanda, cioè sicuramente c'è un distretto forte, mi chiedo se un distretto forte è sufficiente per fare governo del territorio. È ovviamente una domanda retorica perché la risposta è verosimilmente no, anzi sicuramente no. Allora, piccola fotografia dell'esistente, non riesco a riconoscere una freccia, sarà questa? Probabilmente sì. Contesto geografico che ha una sua importanza, Trieste è la provincia più piccola d'Italia, 240.000 abitanti, numeri risibili rispetto a quella che può essere l'azienda di Brescia, però 210.000 dei 240.000 abitanti sono racchiusi nel comune capoluogo, è praticamente una città-stato. Mi viene voglia di definirla così, un'appendice. I miei amici friulani così ci prendono benevolmente in giro da questo punto di vista. Con tutte le schizofrenie che questo essere città che rappresenta quasi tutta la provincia, che questo può comportare, è una provincia costituita di 6 comuni e ovviamente le risposte organizzative che possono essere date sul piano dell'integrazione di servizi sanitari tra di loro all'interno del territorio e tra sanità e enti locali ovviamente ha delle dinamiche completamente diverse in quella che può essere una realtà urbana di 210.000 abitanti rispetto a quella che può essere una realtà ancorché di cittadina come può essere il comune di Muggia che fa 13.000 anime, che ha un contesto ovviamente di relazioni anche sociali molto diverso da quello che può essere una realtà cittadina, sicuramente molto più simili alla realtà che io invidio, per esempio del sindaco Pezzetta a Tavagnaco, laddove ovviamente la rete di rapporti sociali è completamente diversa, poi vi spiegherò anche perché sulla base di alcuni numeri, ovviamente questo comporta anche delle scelte completamente diverse. Fotografia demografica ed epidemiologica che sono influenti rispetto a ciò che andrò a descrivere in qualche maniera. Dicevamo che Trieste è la città più anziana d'Italia, sicuramente questo indice di vecchiaia ha un suo significato. Quello che ha ancora più significato, e qui non ho rappresentato ma vi posso descrivere, è che il 48% degli ultra 65 anni rappresentano famiglie monocomponenti. E questo vi dà già uno spaccato di quanto può essere diverso agire in un contesto di questo genere rispetto a quello che può essere un piccolo comune in cui la rete di solidarietà sociale, di auto mutuo aiuto è storia, non è cultura di oggi che dobbiamo appena promuovere. Purtroppo in città questi fenomeni si stemperano molto. E allora, sempre restando sulla storia, succede sempre intorno a quegli anni, intorno alla metà degli anni 90, che in virtù, in forza o a causa di una disposizione di legge regionale, che era una legge che riorganizzava molto fortemente il servizio sanitario regionale, era una legge che andava a chiudere piccoli ospedali in virtù di quella lettura che oggi il presidente Del Favero ci ripropone, cioè come e perché potenziare il territorio, non tanto sottraendo l'ospedale, ma cercando risposte diverse alla salute. E mi piace ricordare che salute non significa sanità. La sanità concorre sì e no, e lo dico da medico, concorre sì e no per il 20% al prodotto di salute. Sono altri i determinanti di salute. Ebbene, allora, quando parliamo di salute, in una cultura sicuramente fortemente ospedalocentrica, quale quella italiana, l'ha detto Del Favero in maniera molto più autorevole di quanto possa dire io, ci dimentichiamo che il momento ricovero nella storia di vita di una persona, che è fatta anche di una storia di salute, è un momento ed è un periodo che oggi come oggi cerchiamo di ridurre al minimo per durata, non soltanto perché costa di più, ma perché è più etico, è più logico che la salute si giochi sul territorio e che la storia di salute, anche in termini di sostenibilità per il futuro, trovi risposte, per quanto possibile, diverse e diversamente che dentro l'ospedale, che non è nemico, è un elemento prezioso che deve essere liberato di tutto ciò di cui può essere liberato. Questo è quello che è successo dal 96 al 2010 nelle sei aziende per i servizi sanitari della nostra regione. Va detto che, presentato così, estremamente enfatico rispetto al risultato conseguito a Trieste in termini di riduzione del tasso di ospedalizzazione, va anche precisato che noi partivamo molto male. Noi eravamo al 260-270 per mille, quando il resto della regione navigava sul 170-180. Il risultato è che oggi più o meno tutti navighiamo intorno al 160 per mille, più o meno tutti. Allora, questo cosa ha significato in questi anni? Ha significato che a Trieste c'erano 2.400 posti letto, oggi ce ne sono grosso modo 800 negli ospedali. Questo ha significato che ci sono 10-15.000 persone di meno all'anno che vengono ricoverate, eppure sono diventate più anziane, più disabili, più malate. Questo vuol dire che evidentemente qualche sistema di risposta alla salute di queste persone o alla salute mancata è stato creato in alternativa al ricovero. Diceva Scarcella prima, io sono un'azienda territoriale pura perché non ho presidi ospedalieri di rete, governo solo distretti. Sono in una situazione analoga. L'azienda triestina, che è nata nel 95, ha scorporato l'ospedale da sé, che è diventata azienda ospedaliera universitaria, e si basa su un'articolazione di distretti, di dipartimenti di salute mentale, delle dipendenze, di prevenzione, ma si basa soprattutto su una rete di relazioni tra i vari servizi che ci consentono di tenere aperti i distretti 12 ore al giorno, ma soprattutto di avere un'attività domiciliare articolata sulle 24 ore, 7 giorni su 7. È logico che, poiché sicuramente è l'offerta che condiziona molto la domanda, il Moloch, io lo chiamo così benevolmente, il totem, anche perché sono due torri, dell'azienda ospedaliera universitaria, esercita un potere di attrazione fortissimo, slatentizzando bisogni anche dove i bisogni magari tanto appropriati non sono, e quindi sicuramente condiziona ancora moltissimo la generazione di domanda. Ciò non di meno, sul territorio, dicevo, si sono articolate per quanto possibile delle risposte che, come dicevo in premessa, hanno enfatizzato molto il ruolo dei servizi, hanno forse dimenticato il ruolo delle professioni, o perlomeno delle professioni mediche. Il medico generale è diventato quasi un covitato di pietra in questo percorso. Negli anni è stata sviluppata ampiamente una attività di continuità infermieristica, cioè personale infermieristico dell'azienda sanitaria va quotidianamente dentro alle strutture ospedaliere. Ci sono due ospedali che fanno parte della stessa azienda ospedaliera universitaria, e insieme ai colleghi dell'ospedale, cercano di verificare e di coordinare per quanto possibile le dimissioni precoci, protette, programmate, in modo tale da preparare il rientro a domicilio delle persone e quindi facilitare il processo di deospedalizzazione e di dimissione. Io peraltro credo che se noi leggiamo la continuità ospedale-territorio, che è un termine che non mi piace per niente, mi piacerebbe chiamarla continuità territorio, ospedale-territorio, o addirittura continuità territorio-territorio, se l'ospedale è soltanto un incidente, in termini epidemiologici si intende. Mi piacerebbe considerare che questa continuità non si esaurisse nel momento della dimissione protetta più o meno selvaggia. Io credo che la continuità ancora una volta si giochi nella storia di vita e di salute delle persone. È stato fatto qualche accenno sia da parte del presidente del Favero che da parte di Scarcella sull'importanza che oggi giocano i sistemi informativi su questo. Sono profondamente convinto che non può esistere continuità delle cure se non c'è continuità e condivisione delle decisioni con la chiarezza delle varie responsabilità ai vari livelli decisionali, e questo non è possibile se non c'è continuità nell'informazione. Quindi, come dire, non abbiamo più tempo da perdere, cioè il fascicolo sanitario elettronico è una necessità imprescindibile per far sì che i decisori, i microallocatori, quelli che Scarcella ha sapientemente descritto, siano messi in condizione di prendere le decisioni e, fatto sistema di tutto ciò che sono le micro decisioni, ci sia qualcuno che è il governor di questo sistema più complesso, che abbia la disponibilità delle informazioni, non solo dei dati, delle informazioni che consentono di muovere i cruscotti delle macro decisioni. E questo ha a che fare fortemente, da un lato, con un sistema di costruzione, a me chiamarle DRG territoriali non piace, HRG mi pare che esprima molto di più questo concetto, e dall'altro lato questo ha a che fare ancora una volta con i sistemi di finanziamento e con l'equità e con la sostenibilità del sistema. Tornando a noi, dicevo, continuità infermieristica, ma anche servizio infermieristico domiciliare, cioè la capacità e il privilegio di entrare nelle case delle persone. Sono numeri importanti. Quasi il 12% di ultra 65enni presi in carico dai servizi infermieristici domiciliari. Ma anche servizi riabilitativi, anche in questo caso numeri importanti. Con l'obiettivo che è sempre quello, cercare per quanto possibile di tenere o riportare il prima possibile le persone a casa propria e assisterle nel loro ambiente di vita più naturale. Per questo ovviamente sono state implementate anche delle strutture intermedie. Le RSA, ne abbiamo 4 nella nostra azienda, una a gestione diretta, 3 viceversa privato convenzionato. Le RSA nella nostra regione hanno un significato molto preciso, sono strutture riabilitative. Tant'è che l'obiettivo è di restituire al massimo in 30 giorni, quasi sempre dopo un ricovero ospedaliero, nel 75% dei casi, non necessariamente di tipo chirurgico, di restituire le persone appunto alla loro comunità, alla loro famiglia. Il dato che mi piace sottolineare sono 2 dati. Uno è il tasso di occupazione media, quasi il 98% dei posti letto di questa RSA. L'altro dato, a confronto con la media delle altre RSA della regione, è il turnover velocissimo di occupazione, cioè quando un posto letto si libera, in grosso modo mezza giornata viene rioccupato. Questo significa che la continuità ospedale territorio funziona proprio perché è il territorio che va dentro all'ospedale a chiedere, a monitorare, a governare in qualche maniera questi processi. Quindi un sistema sicuramente estremamente efficiente, probabilmente anche efficace, vedremo. C'è un qualcosa su cui volevo soffermarmi, che è il tema delle micro aree. Io dicevo prima, è estremamente difficile, estremamente complesso in una città che non ha la pretesa di essere una metropoli, per carità, ma che si muove con le stesse logiche probabilmente, che sono le logiche della schizofrenia tra le grandi povertà e le grandi ricchezze, anche in rioni contigui, in cui il bisogno inespresso, inascoltato è qualcosa di disperante. Ecco allora che è stata implementata un'esperienza che vorrebbe riproporre quei concetti di solidarietà spontanea, che in città spontanea non può essere, che necessariamente si sviluppano nei piccoli centri, perché il sindaco conosce qualsiasi suo cittadino, ma questo lo fa anche il medico di famiglia, lo fa anche l'infermiere di comunità, si conoscono, si guardano de visu e sanno i problemi di quella famiglia anziché di quell'altra. Ecco, in città questo è molto più difficile. Allora, l'azienda sanitaria, in sinergia con le unità dei servizi sociali del comune, in sinergia con l'ATER, che è l'Istituto per l'Edilizia Popolare Convenzionata, ha cercato di mettere in piedi dei piccoli pool di aree territoriali, appunto micro aree, in cui la proattività è il must, cioè l'andare a stanare il bisogno, andare a comprendere anche i determinanti non sanitari di salute e per quanto possibile cercare di darci risposte. Uso questo esempio. Sono soprattutto gli infermieri, chiamiamoli di comunità, coloro i quali vanno in queste micro aree che coprono grosso modo 15.000 dei 240.000 abitanti, quindi un target molto piccolo onestamente, però sono le aree più critiche. Ecco, questi infermieri vanno a casa delle persone, non vanno soltanto per fare una terapia iniettiva anziché una medicazione, hanno l'abitudine di guardare, faccio degli esempi, anche nel frigorifero delle persone, perché magari quel frigorifero rimanda l'eco, perché è vuoto. E questo è un danno per la salute, ed è un danno di cui ci faremo carico non soltanto come servizi sanitari, ma come collettività. E magari sono stati istruiti a guardare anche dietro il frigo, perché il tema della sicurezza è un tema importante, per cui magari dei fili traballanti, è un intervento di poco costo mettere in sicurezza una cosa del genere e evitare magari un evento. È molto difficile misurare gli eventi evitati, è molto difficile. Però sicuramente creare questa cultura ancora una volta significa fare rete, fare alleanze e occuparsi della salute. Questi sono i numeri per quanto riguardano un aspetto strettamente sanitario, che sono i ricoveri. Guardate quanto la proattività di questi interventi abbia maggiormente abbattuto i ricoveri rispetto al resto dell'universo. Ancora una volta dico, il medico di famiglia che a Brescia in qualche maniera è stato nobilitato o comunque riconosciuto nella sua dignità, in questa logica è uno spettatore abbastanza muto e abbastanza sordo. C'è un problema che io non so come risolvere, perché a Muggia, paese comparabile a Tavagnacco, sicuramente è molto più facile che i 9 medici di famiglia interagiscano col comune, col sociale, con l'infermiere di comunità e diano risposte di questo tipo qua. In una microarea che mi contiene 450 abitanti abbiamo contato 56 diversi medici di famiglia. Io non so come risolvere questo problema, cioè non so come far sì che quei 56 medici si relazionino con i 2-3 infermieri del distretto che ogni giorno sono presenti in microarea. Quindi, come vedete, molte domande aperte. Azienda per i servizi sanitari, dicevo, è senza presidi di rete ospedaliera. Mia madre, 85enne, che per me sognava il futuro in camice bianco, cioè si accontenta del passato e non capisce di cosa mi sto occupando, mi dice, ma cosa fai adesso? Dico, ma guarda, l'azienda per i servizi sanitari è più o meno ovunque, cioè tu vai a comprare un etto di mortadella, dietro c'è l'azienda per i servizi sanitari, vai a portare il cane a vaccinarsi, dietro c'è l'azienda per i servizi sanitari, entri in un ascensore, c'è la targhetta azienda per i servizi sanitari, perché si occupa di salute, non soltanto eroga servizi sanitari, si occupa di salute. È logico che, come dicevo prima, se i determinanti di salute stanno soprattutto altrove, è con gli altri che dobbiamo confrontarci ed essere promotori di questa cultura. Torno al rapporto ospedale-territorio. Altra criticità, ed una criticità che molto spesso, lo dice anche il ministro Fazio in questi giorni, è imputata barra imputabile alla medicina di famiglia, cioè il mancato filtro verso il pronto soccorso. È vero. Anche se è vero che nel 78% dei casi le persone si recano al pronto soccorso propria sponte. Il filtro c'è, anzi vedete che in queste sigarette il filtro è sempre più ampio. Il filtro c'è, ma non è mai abbastanza. Il 48% sono i codici bianchi di oggi rispetto a quelli che potevano essere solo pochi anni fa. Medicina generale, appunto, dicevo il convitato di pietra, eppure un esercito imponente. 25 forme associative. Le forme associative io credo che possano essere una soluzione, a condizione che gli si diano degli strumenti molto simili a quelli che Scarcella ha presentato, che restituiscano dignità al loro lavoro, che è un lavoro clinico, e sono obiettivi clinici che dobbiamo dare ai dottori. Noi oggi come oggi le forme associative le abbiamo semplicemente per offrire maggiore apertura oraria dei servizi, è un po' poco. Però partiamo bene, cioè partiamo da un quasi 3 persone su 4 cittadini di Trieste che sono assistiti da un medico coinvolto in qualche maniera in una forma associativa. Spesa farmaceutica, vabbè, posso, è un omissis, ma insomma è una cosa su cui focalizziamo molto l'attenzione, perché tutto sommato noi direttori generali sappiamo benissimo che la spesa farmaceutica è quella che ci può far quadrare o sballare un bilancio, quindi estrema attenzione a questa. Delle 6 aziende territoriali della regione siamo quella che ha avuto la performance migliore, anche perché probabilmente siamo quella che ha utilizzato di più il sistema della distribuzione diretta. E ancora una volta dico, guarda caso, medico di famiglia è ancora un po' al margine di questo percorso, anche se è il principale attore di questo sistema, perché è colui il quale ha la maggior responsabilità in termini di soggetto prescrittore. Vado alla conclusione. La conclusione è racchiusa sostanzialmente in 2 diapositive. Prima Scarcella ha fatto cenno al problema della cronicità. Non che io sia un particolare sostenitore del modello statunitense, però il chronic care model della Kaiser Permanente qualcosa ci dice, e ci dice qualcosa a cui ha fatto cenno anche Albano del Favero questa mattina, cioè la sostenibilità a lungo termine del sistema, ovvero la capacità che noi abbiamo. Sostenibilità per me non è il pareggio di bilancio nell'esercizio annuale, la sostenibilità è avere la capacità di garantire valori in primo luogo e in secondo luogo anche risorse a chi verrà dopo di noi. Sto pensando ai nostri figli, ma anche ai figli dei nostri figli. Allora, se è vero che la popolazione è sempre più anziana, se è vero che la popolazione è sempre più affetta da cronicità, il problema vero forse non è quello della cronicità, quanto quello della disabilità. Sarà Paolo Piergentili che ci mostrerà qualcosa dopo nella sua relazione su quanto pesi in qualche maniera la malattia su queste cose. Allora, si diceva, se la parte alta della piramide necessariamente richiede case management, richiede responsabilità decisionale clinica, ma capacità di integrazione assistenziale da parte dei servizi, e nella mia logica non può che essere integrazione con i servizi distrettuali. Se è vero che il livello intermedio, cioè pazienti ad alto rischio, quelli che magari la cronicità ce l'hanno già ma non hanno ancora le complicanze e non hanno la disabilità, e dobbiamo per quanto possibile qui sì far governo clinico, ovvero sia cercare di portarli a target terapeutico, cercare di evitare che la disabilità e la complicanza peggiorino questa situazione. È altrettanto vero che il sistema dovrà necessariamente andare verso l'auto mutuo aiuto. Chiamiamolo come vogliamo, empowerment, chiamiamole. A me piace anche far riferimento alle reti di supporto, che molto spesso sono reti informali. E vedete che ancora una volta torno a quei principi che per me sono principi di valori, di cultura, di società. Io invidio il Friuli, io che sono nella Venezia Giulia, e invidio la Lombardia, perché fa parte della loro genetica, di queste terre, di queste popolazioni, l'auto mutuo aiuto. A Trieste purtroppo si è un po' perso, c'era, ma si è un po' perso perché crede di essere una grande città, è stata una città grande. Concludo con questa. Io credo che noi tutti, non dico Trieste, noi tutti siamo piuttosto bravini su questo. Siamo piuttosto bravini perché le cardiopatie, l'ictus, i tumori, insomma, li conosciamo bene. Ha detto bene prima, non ricordo chi dei due mi ha preceduto, le evidenze. Beh sì, soltanto che le evidenze si generano nel contesto asettico della ricerca, che non vuole bias, e noi abbiamo a che fare con le popolazioni reali ed è molto difficile portare gli stessi risultati sulle popolazioni reali. Allora io sarei già contento se effettivamente portassimo la nostra attenzione su questi che sono i fattori di rischio intermedi, non ci vuole molto per farlo, ancora una volta è una capacità duplice di integrare la responsabilità clinica con la responsabilità assistenziale. E ancora una volta c'è bisogno di strumenti che ci consentano di leggere e misurare, leggere e misurare. Infine, sarei ancora più contento se ci occupassimo, se vogliamo, ho descritto la prevenzione terziaria, quella secondaria. Forse se fossimo capaci di occuparsi anche di questo, cioè i corretti stili di vita, e questo non si può fare che con le sinergie e con le integrazioni. È logico che l'ideale sarebbe poter incidere ancora prima sui determinanti non sanitari. E questo si può fare soltanto con profonde sinergie e alleanze. Non per caso siamo qui oggi in Federsanità, perché il primo interlocutore per noi direttori generali di aziende territoriali, non può che essere il sindaco, che è il primo responsabile della salute dei cittadini. Non siamo noi i responsabili della salute. Possiamo concorrere e stimolare a questo. Grazie a Federsanità per esistere.